Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Confessiamo i nostri peccati. Preghiamo. Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, e poiché non può sostenersi senza di te, non privarla mai della tua guida. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te il suo istinto e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Parola di Dio.
Grazie. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Popoli tutti, lodate il Signore, perché grande è il suo amore per noi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga di Nazareth: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. La meditazione che il testo di Genesi ci suggerisce stasera è una meditazione abissale, no? Spaventosa anche. Perché questo racconto, che la storia di Caino e di Abele, no? Questo racconto che probabilmente all'origine si riferiva ai figli, agli antenati dei Cainiti, i discendenti di Caino, no? Quindi era un racconto di un clan, quindi raccontava la storia di Caino. Poi è diventato, nelle elaborazioni che hanno dato origine al testo di Genesi, è stato riportato alle origini dell'umanità con una portata generale. Cioè Caino e Abele, per un verso, sono all'origine del conflitto storico tra due modi di vita, l'agricoltore sedentario e il pastore nomade. Nella storia appunto dell'umanità, cioè sarebbe come se noi parlassimo, che so io, del capitalismo e del marxismo della fine 800 e del 900, no? Ma qui con una portata ancora molto maggiore, perché il passaggio dalla vita nomade alla vita sedentaria è stato un passaggio decisivo della civiltà umana, no? E quindi è stato l'origine di un'infinità di violenze, di conflitti, no? Quindi per un verso la storia di Caino e Abele rappresenta questo passaggio di civiltà. Dall'altra parte, questi due fratelli nel racconto finiscono per personificare la lotta dell'uomo contro l'uomo, del fratello contro il fratello. In questo senso è abissale, appunto. Al fondo della fraternità c'è la tentazione della violenza, no? O, se volete, la fraternità è una vittoria sulla violenza, la fraternità si deve costruire, è un atto di libertà appunto, o di vocazione. Ho acquistato un uomo dal Signore, dice così Eva, no? Se guardate il testo, ho acquistato un uomo dal Signore, è il giubilo della prima donna che da serva di uno sposo diventa madre di un uomo. Tra l'altro c'è questo gioco di parole tra Cain e Caian, acquistare. Ho acquistato da Dio un figlio. E i nostri nonni dicevano: sono andato a comperare un figlio, no? Dal Signore. E nella tradizione poi si riscattava il figlio offrendo al Signore le due tortore, no? Quindi tra il Signore e Caino c'è un rapporto particolare, mentre Abele è in ombra nel racconto. Cioè il personaggio principale è Caino, Abele è il secondo, è presentato soprattutto come il fratello di Caino. E l'etimologia del nome di Abele, Hebel, conferma questa impressione di un personaggio che non ha molta consistenza. Hebel significa nube, fiato, vanità, una cosa che scompare, no? Cioè quella parola che ritma il poema di Coelet, vanità delle vanità, ha questa radice, Abele di Abele, tutto è Abele, cioè tutto è fragile, tutto è vano, tutto è leggero, tutto è inconsistente. La fragilità sta nel cuore di Abele, appunto. Tutto può essere schiacciato, appunto. Allora l'agricoltore e il pastore offrono le offerte specifiche della loro attività. Caino, il coltivatore, offre i prodotti della terra. Abele, il pastore, presenta i primogeniti del suo gregge. Non è detto niente del perché Dio preferisce le offerte di Abele. Questo è un tema che in tutta la Bibbia si ripeterà. La preferenza per il minore, per il più piccolo. Quello che succede poi, la gelosia, la preferenza, la gelosia, la violenza. È impressionante, appunto, l'inizio della vita sociale, il primo atto di un uomo verso un altro uomo, il primo atto di un uomo verso suo fratello, dopo l'espulsione del giardino, è segnato dalla violenza. Inevitabile e ingiustificabile. Inevitabile, appunto. Come se l'uomo, l'unica cosa che l'uomo sa creare è la violenza. Cioè Dio abbiamo visto come ha fatto a creare. L'uomo, fuori dal giardino, la prima cosa che fa è la violenza. Siamo di fronte a un mito fondatore che descrive ciò che è sempre stato e sempre sarà. La violenza è inerente alle relazioni umane, come se l'uomo non avesse potuto creare che la violenza. Inevitabile e ingiustificabile. Perché il racconto, voi sapete che l'origine della civiltà attraverso l'uccisione di un fratello è ricorrente, pensate Romolo e Remo, cioè Roma è stata fondata da un assassinio del fratello, no? Però in quel racconto quello che ha ucciso poi è diventato re, è stato bravo, capito, no? Qui invece la Bibbia prende subito le parti della vittima. La vittima è Abele, che malgrado la sua discrezione appare come il giusto, vittima della violenza di suo fratello. Abele è il fratello. Cioè Dio rivela nel rapporto con gli uomini la fraternità come il rapporto giusto, non la violenza, appunto. E questo accento messo sulla fraternità insegna e denuncia che fin dall'inizio colui che uccide un uomo uccide sempre suo fratello. Beh, qui c'è anche tutto il tema della morte, non è Dio che vuole la morte, è la cattiveria dell'uomo che provoca la morte, mentre l'uomo dovrebbe essere fraterno, lottare contro la morte, sostenere il fratello, tutti. Queste meditazioni che si intravedono dietro questi testi. Solo un'ultima nota vi dico. Caino ha scelto la via della morte e quindi esce dalla benedizione, dalla terra che gli dava la vita, Sii tu maledetto lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. E ci sono testi appunto che lavorano richiamando la vendetta del sangue. E da questi testi hanno origine poi le regole contro la vendetta, la legge del taglione, per esempio, no? Ma però è significativo che subito dopo la maledizione Dio prenda l'assassino sotto la sua protezione. Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. E il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Cioè, chi ha scritto questo testo evidentemente pensa che Dio non ammette la vendetta, non ammette che qualcuno si faccia giustizia. Cioè, il colpevole non è consegnato alla vendetta, nessuno può sostituirsi alla giustizia di Dio. C'è una protezione del colpevole, no? Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Il colpevole è un povero, un debole, qualcuno che bisogna proteggere. In tutte queste meditazioni di queste sere, l'aver qui davanti il crocifisso, il nostro crocifisso non sarà una grande opera d'arte, però è bello. Ha un aspetto umano giusto, mi pare, no? Ma dico, aver qui il crocifisso davanti diventa di un'estrema provocazione alla lettura, ma non abbiamo tempo di continuare poi a portare questi temi nel Nuovo Testamento e soprattutto alla vicenda di Gesù, e quindi di riferire il testo al corpo. Cioè, pensate a questi temi della violenza, letti ai piedi della croce, no? In che senso il perdono ci salva? Il perdono che però esiste soltanto in quanto Dio ha preso su di sé la violenza, eh? Cioè, non è che ha perdonato da sopra, facendo il giudice neutro. O, se si vuole, quando Dio è venuto tra noi, è venuto come Abele, no? È stato uno degli Abele della storia, di quelli schiacciati dalla storia, delle vittime appunto, no?
Ma spero che non disturbi troppo, ma io invece mi soffermo un momento su queste ultime parole che mi dicono che lungo tutta la Bibbia, fin da questi primi testi, e noi sappiamo che Dio non ammette la vendetta e che il colpevole è un povero che bisogna proteggere. E il pensiero mi va concretamente ai conflitti di questi giorni, perché mi sembra che non possiamo noi fare a meno, di fronte anche alle brevi parole che ci scorrono davanti se guardiamo un po' qualche notiziario o le immagini, e sapendo che ogni notte piovono appunto missili, bombe, diciamo tra virgolette a fin di bene, e ci vengono magari tante riflessioni, tante domande. Allora mi sembra bello che alla fine di un lunghissimo percorso, come una catena, ecco, molto lunga, uno degli anelli che è agganciato a questo, diciamo, a questa rivelazione da parte della Bibbia, sono anche le parole del Papa di domenica, che le dobbiamo prendere un po' sul serio. Quando dice basta le armi, adesso dai, proviamo a fare un po' di approccio, un po' di, come dire, di diplomazia. Mi pare che abbia detto proprio così. Mi sembra concretamente una testimonianza di come si può, nonostante tutto, cercare di proteggere anche i colpevoli, che come sempre, insomma, ci sono, e non possiamo davvero scavalcarli, insomma, però possiamo trovare delle strade. E mi riferisco, è chiaro, a chi è più responsabile di questo, in questo caso, di questo così lunghissimo, come dire, stato di oppressione, di privazione della libertà, eccetera.